www.redijo.it e la storia continua. Una storia di Milano, il saccheggio di Annibale. L'alba di Milano romana durò all'incirca 4 anni. 4 anni fervidissimi di ogni sorta di attività. Perché i romani erano gente non usa a quell'epoca a perdere tempo. La burocrazia era snella e i funzionari scelti dall'ancor giovane Repubblica, dotati, come si direbbe oggi, di un'alta produttività. Ma spesso, come diceva un poeta francese, anche le albe più fulvide possono essere di breve durata e venire offuscate dalle nubi di un improvviso temporale. Il temporale per Milano romana si chiamò Annibale. Era questo un giovane e robusto generale cartaginese al quale fin dalla tenerissima infanzia il padre, per vendicarsi di certe batoste subite in guerra ad opera dei romani, aveva fatto giurare odio eterno a Roma, il grande astro sorgente che stava conquistando tutta la penisola italica e cominciava a minacciare il dominio del Mediterraneo, fino ad allora ad appannaggio dei cartaginesi, che l'avevano ereditato dai fenici loro progenitori. Quei cartaginesi che un giorno si erano messi in testa di impadronirsi della Sicilia, sulle quali avevano pure posto gli occhi i romani, erano da questi ultimi chiamati i Puni. Di qui, come tutti sanno, il termine di guerre puniche tra romani e cartaginesi, che a più riprese durarono ben 120 anni. Tra le tante cose che a scuola si fanno studiare a proposito di queste lunghe e complicatissime guerre puniche, ve ne sono due memorabili. La prima è che i romani impararono a combattere anche sul mare dopo aver preso certe scopole dai cartaginesi, che facevano andare a dormire il sonno eterno in fondo al Mediterraneo non pochi valorosi centurioni e miles di Roma. Impararono con i famosi corvi, che erano dei grandi ponti dell'arrembaggio delle navi nemiche e che permettevano ai romani di combattere sul mare come se si trovassero in terra. E ne fecero tesoro anche con la celebre vittoria navale di Caio Duilio al largo di Milano. L'abilità con cui i romani seppero fronteggiare i grossi carri armati del tempo, che altri non erano se non gli elefanti. Li avevano conosciuti una prima volta quando avevano attaccato Taranto e i tarantini avevano chiamato in loro aiuto il re Pirro, che se n'era arrivato con un esercito e 20 elefanti. I romani, a vedere queste specie di mostri antidiluviani, avevano avuto una paura folle e avevano voltato le spalle al nemico. Era la prima volta che ciò accadeva, ma poi si accorsero che se lanciavano delle torce accese, i bestioni erano loro a spaventarsi e così battirono il nemico. Da qui il famoso detto «la vittoria di Pirro», che sta a significare una vittoria pagata a tanto caro prezzo da doversi considerare una sconfitta come fu quella che subì alla fine il buon Pirro. Tornando alle guerre puniche, era ovvio che anche i cartaginesi, gente africana, combattessero con i carri armati, cioè con gli elefanti. Ma questi bestioni erano mai conosciuti dai romani e seppure ebbero anche allora un certo peso nella battaglia, tuttavia non spaventarono più. Avvenne in un certo senso contro di loro quel che accadde, ad esempio, durante l'ultimo grande conflitto mondiale, quando valorosi soldati italiani, rimasti solo a combattere in Libia contro gli alleati, attaccarono i grossi carri armati a fucilate o col lancio di bottiglie incendiarie. Ma torniamo agli elefanti e a Milano. Orbene, Annibale, dopo la morte del padre e dello zio e spartiti i compiti bellici con i fratelli, decise un giorno di marciare contro Roma e sbarcò in Spagna con un poderoso esercito e moltissimi elefanti e la famosa cavalleria numidia. Approfittando del fatto che a Segunto, colonia romana, vi erano dei torbidi, attaccò quella città, le suonò i romani, passò i Pirenei e avanzò nella Gallia meridionale fino alle Alpi. Qui fu questa volta la sorpresa per Annibale, perché era ormai la seconda metà di settembre e la neve imbiancava le montagne. Da quell'impavido generale che era, Annibale attaccò decisamente le Alpi, perdendo un sacco di uomini e di cavalli tra le nevi e i ghiacci eterni. Gli elefanti non volevano avanzare e Annibale obbligò i soldati a scavare strade e passaggi tra la neve finché gli elefanti riuscissero a passare. Fu un fatto memorabile il superamento delle Alpi da parte degli elefanti africani. Un fatto che, come molti lettori ricorderanno, venne ripetuto alcuni anni or sono per iniziativa di un famoso uomo di circo, il simpatico Darick Stoney, oggi maturamente scomparso, che portò i suoi elefanti in Francia e rifece l'itinerario dalle parti piemontesi che aveva seguito Annibale. Gli storici sono un po' discordi se affermare che Annibale scese in Piemonte attraverso il Monginevro, oppure attraverso il Moncenisio. L'importante è che alla fine di settembre, con un esercito ridotto a metà dal freddo e dalle fatiche e i suoi elefanti, Annibale poté contemplare la pianura padana dall'alto della catena alpina e dire alle truppe: "Ecco l'Italia, laggiù ci sono le colonie romane e c'è Roma che annienteremo." Le tribù dei Galli ben presto insorsero e si allearono ad Annibale, che ebbe il primo grande scontro con i Romani, o meglio, con i loro alleati, i Taurini, nei pressi di Torino, città che conquistò in un baleno. www.redigio.it e la storia continua.